Cinevagando, il podcast di Cinemio.it.
E come ogni primo giovedì del mese, eccoci puntuali alla nostra puntata di Cinevagando, il podcast di Cinemio.it, podcast di novembre. Io sono Luigi Coccia e vi terrò compagnia per i prossimi 40 minuti circa. Come sempre, le nostre rubriche e i nostri inviati faranno la parte del leone in questo podcast che si preannuncia ricco e corposo. Per ascoltarci e per scaricare il nostro podcast, o anche per trovare notizie, curiosità, recensioni cinematografiche, vi rimandiamo al nostro sito che è www.cinemio.it, ma potrete anche vedere le nostre interviste sul canale YouTube di Cinemio, oppure interagire con noi, magari mandandoci qualche messaggio su Facebook. Infine siamo anche presenti su iTunes. Ma ora, come ogni mese, la nostra simpatica voce presenterà il sommario.
Ciao a tutti, sono sempre io, e specialmente ciao al bel presentatore. Eccomi qua per presentarvi il sommario di Cinevagando di novembre. Ma prima di cominciare volevo chiedere al grande capo se per favore c'è una rubrichina anche per me. Tipo mi gusta il cinema, una cosa così. E attendo risposta. Intanto il sommario. Facciamo le persone serie. Cosa vedere al cinema in questo mese? Ascoltiamo i consigli di Luigi Coccia. Distribuzione indipendente presenta Falene, Sagrascia e Intilimani, e ce ne parla Antonella Molinaro. E se a novembre adesso vuol dire Il mio domani di Marina Spada, per voi la recensione di Paolo Orsini. Prosegue la monografia Anna Magnani, con noi ancora Chiara Dicci per raccontarci la storia della grande attrice italiana. Anteprima cinema con Non me lo dire di Lucio De Santis. Mettetevi comodi, Cinevagando può cominciare, io intanto studio un po' con l'edizione. Stavolta mi metto comoda anch'io, tanto in redazione non c'è nulla da fare.
Ed è arrivato il momento di dare uno sguardo ai film in uscita in questo mese. Esce domani in tutte le sale italiane Pina in 3D, è il film di Wim Wenders dedicato a Pina Bausch, una delle più grandi coreografe della storia recente. Il film, come dicevo, è girato in 3D e ripercorre un po' la vita della leggendaria compagnia di Pina Bausch, mostrando proprio in tre dimensioni i fantastici balletti e le stupende coreografie. L'11 di novembre invece è il giorno di uscita de Il cuore grande delle ragazze di Pupi Avati con Michaela Ramazzotti, Cesare Cremonini, Andrea Roncato e Gianni Cavina. Il film racconta di due famiglie nell'Italia degli anni 30 e dell'amore dei rispettivi figli l'uno per gli altri. Esce invece il 18 il nuovo film di Roland Emmerich, già famoso per 2012 e Independence Day. Il film, che si chiama Anonymous, stavolta non racconta di invasioni aliene o catastrofiche fine del mondo, ma di Edward de la Vere, che è un conte di Oxford, un poeta e un drammaturgo, che in realtà si ritenga sia il vero autore dei lavori attribuiti a Shakespeare. Il film vanta nel cast Vanessa Redgrave e il giovane Rhys Ifans. L'Uomo senza passato e Leningrad Cowboy Go America sono due dei film più importanti di Aki Kaurismäki, che torna al cinema il 25 di novembre, infatti esce Miracolo a Livry, il suo ultimo film. Miracolo a Livry racconta la storia di un ex scrittore bohemien e del suo incontro improvviso con un bambino immigrato proveniente dall'Africa nera. Il film è interpretato da André Wilms e Katie Houghton e vi ricordo uscirà il 25 di novembre in tutti gli schermi. Si conclude qui la nostra rubrica dedicata ai film in uscita in questo mese, i nostri piccoli consigli che vi diamo e vi invitiamo ancora una volta ad andare al cinema.
Penso un amico tuo ti fa cambiare vita. Niente la Paris.
On the la Paris, on the Ferrari, the father of the world, get to know for sure. On my telephone, so long, madame, on the cellar man, give me a shot.
Se non viene.
Quello che avete appena ascoltato è il trailer di Falene, il film distribuito da Distribuzione Indipendente di cui avevamo già parlato la scorsa edizione del podcast. Parliamo invece di questo film proprio con Antonella Molinaro, che è andata per noi a vederlo. Ciao Antonella!
Ciao Luigi e ciao a tutti gli ascoltatori di Cinevagando.
Allora, tu hai visto questo film in anteprima per noi di Cinevagando, cosa puoi dirci?
Allora, Falene è un esperimento davvero interessante. Innanzitutto parliamo un po' della trama. Il film ha come protagonisti due amici quarantenni, interpretati da Paolo Sassanelli e Totò Onnis, e questi due amici hanno intenzione di eseguire un colpo che gli permetterà finalmente di cambiare vita e abbandonare la realtà in cui vivono. Allora si incontrano di sera, parlano per tanto tempo finché non arriverà il momento, diciamo, della verità. E il film, quindi, come dicevo, è tratto da una pièce teatrale di Andrei Longo, che ha scritto anche il soggetto e la sceneggiatura del film, per cui parte come pezzo teatrale e mantiene anche nel film questa caratteristica. Infatti il film, ho detto, è tutto incentrato intorno a questi due protagonisti che sono straordinariamente interpretati da questi due attori pugliesi, che sono Paolo Sassanelli e Totò Onnis. Quindi io invito tutti ad andare alla ricerca di questo film, che è uscito il 28 ottobre e che verrà distribuito, come avevamo già detto quando abbiamo parlato nello scorso podcast di Distribuzione Indipendente, verrà distribuito nei cineclub, in alcuni cinema del sé, però si può trovare praticamente in tutta Italia.
Bene, abbiamo anche due estratti dalla conferenza stampa del film di Falene, e sono due momenti proprio in cui abbiamo Sassanelli e Andrei Longo che parlano proprio di questo film. Li ascoltiamo, poi torniamo un attimo con te.
L'idea del film, diciamo, è un'idea più riferita a Gian Piero, da lì nasce. Quello che mi è piaciuto della storia, prima di tutto, è l'autore.
Ma Gian Piero sono io,
È l'autore, è Andrei Longo. Noi ci siamo incontrati, lui aveva scritto questa storia che si chiamava... Allora, è sempre chiamata. Ed era un testo teatrale, secondo me molto interessante, però era scritto in uno slang napoletano. Quello che abbiamo fatto noi in realtà insieme ad Andrei è non riscrivere il testo, perché già esisteva, ma farne un adattamento con magari qualche piccolo nuovo spunto in pugliese, in varese. Però il testo è bello, insomma, mi piace molto, è una storia tenera, secondo me, anche se per molti in realtà è violento, cattivo, ma è una storia molto tenera di amicizia tra due persone. Ce ne sono tanti come questi in Puglia. Io per un certo periodo della mia vita ho vissuto un po' come Tonino Renzo. Mi ricordo, non avevo lavoro, facevo una mazza per me, capito? Avevo 25-26 anni, ho già cominciato a fare teatro, però a Bari, la testa, no? E quindi, non so, la mattina andiamo all'edicola, dove c'era il mio amico Gregorio, e stavamo a parlare tutti i tempi. E lui, a non fare un cazzo, a dire stronzate, a ogni tanto una canna, e poi a casa.
E ho preso spunto da un trafiletto di Crona, che era la storia dell'auto era più o meno vera, se vogliamo, ambientato in Sardegna. Poi l'ho scritto in italiano la prima volta, però volevo anche che ci fosse un'ironia di sottofondo. Lo fecero, lo rappresentarono in una piccola rassegna, e a me non piacque, diciamo, come si può dire, la mia parte, perché era troppo serioso, era troppo... Allora l'ho riscritto in napoletano, dico forse in napoletano mi viene meglio l'ironia, essendo napoletano riesco a tirare fuori anche le cose così. E poi uscì il regista di teatro, che era appunto napoletano, gli era piaciuto il testo, l'opportunità di farla, ma lo possiamo fare con Totò e Paolo Sassonelli, che sono pugliesi, ma certo che si può fare, insomma. Poi mio padre era pugliese, quindi non è la lingua che mi piaceva anche qui. E con loro due la cosa bella, un po' particolare di questo pezzo, diciamo, stiamo parlando di teatro, è che con loro c'è stata l'opportunità di leggerlo a tipo due mesi prima che iniziavano le prove, no? Quindi siamo visti aggiustandolo nella lingua, ma anche vedendo quelle cose che funzionavano, che non funzionavano e così via. Quindi ci vediamo fra un mese, io l'ho cambiato un po', e poi c'era anche l'opportunità di stare in scena e loro si inventavano delle cose, e io scrivevo, cambiavo, strappavo, buttavo, cambiavamo, e era molto simpatico.
Falene è un non voglio dire work in progress, sempre usare queste parole in inglese, cioè è in divenire. Nasce come spettacolo di teatro, adesso il passo successivo molto importante che è stato fatto è quello di metterlo in scena però davanti a una, non una macchina presa ma una telecamera, perché tutto in elettronico, in HD questo, sempre però in modo indipendente, non c'è mai alle spalle una produzione, una major, un mainstream, uno del genere, no? Il passo successivo sarebbe trovare questo Giampiero dovrebbe fare, Giovanni Giampiero Macarte, che chiamo, scusate, trovare dei soldi, finanziamenti per mettere la sua pellicola e fare un ulteriore passo successivo con un ulteriore sviluppo della sceneggiatura. Questo sarebbe giusto.
Il film è diretto da André Arce Maldonado. Spero di averlo detto bene, perché è un regista colombiano di origini anche italiane, quindi spero di non aver sbagliato. E abbiamo detto che il soggetto della sceneggiatura è di Andrei Longo, gli attori sono Totò Onis e Paolo Sassanelli, e volevo sottolineare il fatto che il montaggio è stato effettuato da Gabriella Cristiani, che è stata anche premio Oscar per il montaggio dell'Ultimo Imperatore di Bertolucci.
So, Antonella, che ci tenevamo anche noi di Cinevagando a ricordare uno dei nostri collaboratori che ha fatto proprio questa intervista, vero?
Sì, io sono rimasta veramente di sasso, perché è una notizia di poche ore fa che Damiano Russo, che è un attore di cui abbiamo tante volte parlato su Cinemio, ci ha lasciati da qualche ora, appunto. Qualche dettaglio in più: Damiano è il protagonista di Ice Cream, il cortometraggio di Vito Palumbo e Roberto De Feo, di cui abbiamo tante volte parlato. È nato al cinema con Sergio Rubini, infatti ha girato piccolissimo Tutto l'amore che c'è, e ultimamente l'abbiamo visto anche in TV con Raoul Bova in Come un delfino. Damiano da pochi giorni aveva accettato di collaborare davvero scherzosamente con noi, infatti su Cinemio potete trovare anche la recensione dell'ultimo film di Boldi che lui è andato a vedere in anteprima per noi, ed era andato a vedere in anteprima Falene, di cui avrebbe dovuto mandarmi anche la recensione, e ha registrato questa conferenza stampa, quindi mi piace ricordarlo così. Ciao Damiano.
Parliamo invece del nuovo film che verrà distribuito da distribuzione indipendente, che si chiama Sagrascia, se non sbaglio, vero Antonella?
Si chiama Sagrascia, è un termine sardo. Il film uscirà l'11 novembre ed è del regista sardo Bonifacio Angius. La storia è molto particolare, in pratica il regista anni fa, rovistando tra vecchie foto di famiglia, aveva trovato dentro una scatola di latta una foto in bianco e nero di suo padre, da bambino, in piedi sull'uscio della casa. E indossava un saio da fraticello e aveva la testa fasciata. Incuriosito, il regista è andato a chiedere informazioni a suo padre e lui gli ha raccontato questa storia, che era la storia di questo bimbo che era caduto dalle scale e che si era salvato per caso, per cui aveva rischiato di morire e i genitori avevano deciso di mandarlo a ringraziare Sant'Antonio per non essere morto. Quindi in quella foto il padre stava uscendo di casa per iniziare questo pellegrinaggio da Sant'Antonio. E quindi diciamo il film riprende proprio questa storia, infatti c'è questo bimbo Antoneddu, che è un bimbo di 10 anni, e che sta facendo questo pellegrinaggio per raggiungere la chiesa del santo che gli ha salvato la vita, che gli ha fatto Sagrascia in sardo. E quindi durante questo viaggio questo bimbo incontrerà tanti personaggi buffi, dolci, vagabondi, quindi è un film che già mi incuriosisce e di cui saprò dirvi nel prossimo podcast.
Ecco, anche questo film seguirà la distribuzione indipendente, appunto, e quindi lo potremo vedere in circuiti, diciamo, non convenzionali.
Sì, infatti, sempre nei cinema d'essè o nei cineclub o anche in altre realtà di cui ci aveva parlato Daniele nello scorso podcast.
Ecco, il 25 di novembre poi uscirà anche un altro documentario sempre per distribuzione indipendente.
Uscirà un documentario che si chiama Inti Illimani ed è proprio il documentario sul famoso gruppo musicale cileno.
Bene, quindi noi diamo ovviamente i riferimenti per trovare anche i luoghi dove verranno fatte queste proiezioni, no? So che c'è un sito dei nostri amici.
Sì, infatti, il sito si chiama proprio distribuzioneindipendente.it, quindi per tutti i dettagli è un sito ancora in work in progress, però mi hanno assicurato che nei prossimi giorni ci saranno sempre più dettagli, quindi potete fare riferimento a questo, al sito, per tutti i dettagli sia dei film in programma che delle sale che li proietteranno.
Bene, allora ti ringraziamo intanto per tutte le informazioni che ci hai dato e ci sentiamo fra un po' perché parleremo di un altro film che si chiama Non me lo dire.
Sì, è un film tutto pugliese, uscirà nei prossimi mesi, ma ne parliamo dopo.
Ed è arrivato il momento di parlare di cinema italiano con la nostra Paola Orsini.
Siete pronti al cambiamento?
Senti, questa sera mi dimenticavo che veniva la sorella di Valeria. Mi spiace.
Se vuoi un figlio, fattelo. Sei capace di farlo.
Certo che te sei bella strana.
Ogni dono e quindi ogni scambio ha alla base non solo un rapporto di tipo economico, materiale, ma sottintende sempre un rapporto di forza.
Belle parole.
Il mio domani è un film che uscirà nelle sale il 4 di novembre ed è un film di Marina Spada, una produttrice e regista abbastanza sconosciuta nel panorama italiano, che ha all'attivo soltanto due film di fiction come Forza Cani del 2002 e Come l'ombra del 2006. Però all'interno di questo film ritroviamo un cast piuttosto importante, infatti al suo interno c'è Claudia Gerini, Raffaele Pisu e Claudia Coli.
Papà, ma che fine ha fatto il ciliegio?
È morto.
Monica,
stai facendo tutto di nascosto.
Mi stai giudicando?
Hai fatto tutto di nascosto.
Questo film racconta la storia di Monica, che è una donna in carriera, una donna manager, la quale si occupa di risorse umane all'interno di un'azienda, la quale però va in crisi e quindi mette in discussione tutto l'equilibrio che ha costruito nel corso degli anni proprio intorno al lavoro e intorno agli affetti. Infatti, se andiamo ad approfondire, vediamo che Monica ha una relazione con Vittorio, che è il presidente della società nella quale lavora, e nello stesso tempo ha un rapporto conflittuale sia con la sorellastra Simona, interpretata appunto da Claudia Coli, che con il padre, interpretato da Raffaele Pisu. E nei confronti di Vittorio avverte sempre di più un distacco crescente.
Non ti ricordi di me, vero?
No.
E quindi la donna a questo punto decide di aiutare il nipote Roberto, uno schivo 17enne, proprio forse per spinta dal desiderio di riparare. Sempre spinta da questo desiderio, decide di frequentare un seminario sull'autoritratto fotografico, nel quale conosce Lorenzo. Avrà anche una relazione con quest'uomo, ma questa relazione non gli consentirà di superare la sua inquietudine. A questo punto Monica non ha risolto i suoi problemi, anzi dovrà fare i conti con il suo passato.
Quante macchine venivano la sera, quanta gente fu affacciata a star in ghiera.
E anche in questo podcast di novembre siamo in collegamento con Chiara Ricci, che è l'autrice del libro Anna Magnani, Visti d'arte, Visti d'amore, delle edizioni Sabine. Ciao Chiara.
Ciao a tutti, ciao Luigi.
Ci eravamo lasciati l'altra volta parlando di Anna Magnani e il suo periodo un po' legato al teatro e alla rivista, quindi dal 26 al 44. Questa volta invece volevamo parlare degli anni del neorealismo, che ha visto Anna Magnani furoreggiare non solo con Roma città aperta ma anche con altri film, vero?
Con il neorealismo sì, diciamo che il primo film è stato Roma città aperta, ma se poi vogliamo anche Bellissima di Luchino Visconti è una sorta di neorealismo, anche se un po' in ritardo con gli anni, però sì, assolutamente sì.
Bene, allora parliamo un po' di questo film, Roma città aperta. Cosa ci puoi dire a riguardo?
Bene, la cosa più curiosa da raccontare è che all'inizio la Magnani non voleva accettare questo ruolo, che poi, seppur in età matura, l'ha consacrata al successo cinematografico e anche di pubblico. Infatti Roberto Rossellini assieme a Sergio Amidei hanno creato, inventato e raccontato anche dal vero la storia che poi è diventata appunto quella di Roma città aperta, e hanno pensato di proporre la parte non principale ma sicuramente quella che più è rimasta nel nostro immaginario. Basta pensare alla corsa dietro la camionetta che sta portando via il Francesco, il compagno della Magnani, di Pina appunto, e vanno dalla Magnani in quanto pensano che lei possa essere la protagonista. Però le offrono 100.000 lire in meno di ciò che hanno offerto Aldo Fabrizi, che poi interpreterà la parte del prete, e la Magnani per una questione di principio non stenta ad accettare, e Rossellini quindi si trova costretto anche a prendere in considerazione altre candidate, tra cui appunto la Calamai, ma anche Isa Miranda.
Ecco, siamo quindi intorno agli anni 40-45, no? Quali altri film fanno parte un po' di questo filone legato al neorealismo con Anna Magnani?
Beh, tra gli altri film che poi la Magnani appunto interpreta successivamente a Roma città aperta, quelli che più si attengono alle regole, diciamo, del cinema neorealista saranno sicuramente L'onorevole Angelina del 47, diretto da Luigi Zampa, Molti sogni per le strade del 1948, diretto da Mario Camerini, e se vogliamo in un certo senso anche Bellissima, diretto da Luchino Visconti nel 1951.
Com'è lontano quel tempo e com'è diverso. Eppure c'era già la guerra.
Già. Tutti si illudevano che sarebbe finita presto. E che l'avremmo vista soltanto al cinematografo. E invece...
Ma quando finirà? Ci sono dei momenti che non ne posso proprio più. L'inverno sembra che non debba finire mai.
Finirà, Pina, finirà. E tornerà pure la primavera. E sarà più bella delle altre. Perché saremo liberi.
nell'aria dolce e tenera.
Ma torniamo a Roma, città aperta di Rossellini. So che durante la lavorazione di questo film c'è stato proprio questo incontro con il regista, con Roberto Rossellini. Puoi parlarci un po' di questa unione?
Bene, l'incontro tra Rossellini e la Magnani è stato sicuramente un incontro del fato, un incontro molto magico tra due. Saranno due personalità artistiche, umane, molto, molto complicate, molto simili, ma anche molto diverse. E soprattutto il loro idillio anche artistico ha fatto sì che poi si è creato questo film, che poi ha fatto di loro i genitori veri e propri del neorealismo e quindi di una parte del cinema italiano non indifferente, e neanche appunto del cinema mondiale e internazionale. La loro unione è stata soprattutto inizialmente un'unione di rispetto, di stima e di lavoro, e quindi ma anche di una forte amicizia. E solamente al termine della lavorazione del film, o comunque soprattutto ecco, verso la parte finale di questo lavoro, tra i due nasce un'amicizia molto particolare, proprio nata su un fatto umano, nel senso che Rossellini è venuta a mancare un figlio a causa di una peritonite, e la Magnani nello stesso momento, nello stesso periodo, scopre della malattia di Luca, di suo figlio, che appunto ancora oggi è malato di poliomielite. E tra due nasce appunto questa amicizia nata da un dolore, che poi pian piano si trasforma in un amore nato appunto da un senso di bisogno dell'uno dell'altro e anche da un senso di comunione di sentimenti.
Ecco, ci puoi anche un po' parlare di questo personaggio che ha reso famosa la Magnani nel film proprio Roma città aperta? Un personaggio molto particolare, molto, molto duro, molto forte.
Certo, in effetti la storia della sua rapina, che questo appunto è il nome del personaggio che la Magnani interpreta nel film, è tratto da un evento realmente accaduto a Roma durante l'occupazione, ed è la storia di Teresa Cullace, che era una donna a cui appunto è stato strappato l'uomo dai nazisti, appunto dai tedeschi, e viene appunto mitragliata, fucilata dietro la camionetta del suo uomo. E questa storia viene raccontata e ripresa da Sergio Amidei, che ne vuole fare un piccolo cameo all'interno di questa storia, che appunto è la storia di Roma ormai libera, quindi che si sta per liberare dai tedeschi. E la Magnani accetta anche per questo, perché la racconta di una donna forte, di una donna del popolo, di una madre, che Teresa Cullace, appunto, come anche la Magnani nel film, viene uccisa quando è incinta, e lo stesso la Magnani fa vedere appunto che è in attesa di un altro figlio. E inoltre se si fa attenzione, quando Francesco corre viene portato via dalla camionetta, oltre a gridare il nome di Pina in omaggio a questa donna che è stata realmente uccisa, grida anche il nome di Teresa.
Come fu accolto il film alla sua uscita nel cinema?
Bene, diciamo che come al solito pubblico e critica si dividono, nel senso che il pubblico, quindi il popolo che riusciva ad andare al cinema in questo periodo, bene si identifica con i vari personaggi e soprattutto con quello della sua rapina in particolar modo, che poi se andiamo a vedere è il personaggio che muore già nel primo tempo, poi nel secondo non si ritrova, però lascia comunque un segno. E molte donne, molte persone, anche uomini si ritrovano nell'animo, nello spirito di questa donna e anche degli altri, che comunque ci sono uomini della resistenza, quindi persone che si battono per la libertà del proprio paese e della propria città ovviamente. E appunto pubblico e critica si dividono proprio per questo, perché il pubblico in questo ci vede come una sorta di respiro, mentre invece la critica, sempre della filosofia che fanno i sporchi si lavano in famiglia, non molto viene accettato, soprattutto da una critica che proviene dall'alto, quindi è abbastanza bacchettona in questo senso. Mentre invece poi con il passare del tempo il film acquisisce sempre più di valore, però non va neanche dimenticato che l'interpretazione sia della Magnani che di Fabrizi non viene sottovalutata, ma viene sempre portata abbastanza alle stelle, in quanto appunto sono due interpretazioni assolutamente magistrali. Il film oltretutto ottiene anche una nomination all'Oscar per la sceneggiatura nel 1946, quindi anche questo è significativo. E appunto per quanto riguarda la critica non tutti ne sono abbastanza favorevoli, proprio per questo fatto che viene messa, non poi per la berlina, ma comunque viene messo in primo piano la povertà della gente, la gente che soffre, quali sono le preoccupazioni per mettere insieme il pranzo con la cena, ma anche le problematiche politiche, che comunque già all'epoca era difficile poter far vedere quello che realmente c'era nel basso, quindi nel popolo e non tanto dall'alto.
E come la volete la ragazzina, coi capelli ricci o coi capelli tesi? E alla fischia all'essere per zagagliare, come vi farete di più? Non vi siete divertiti abbastanza, tutti. Quanto mi dispiace, perché mi piaciate. Non l'ho messa al mondo per far divertire nessuno. Per me suo padre è tanto bello. È tanto bello.
Ecco, quali sono stati poi i film che da Roma Città Aperta, quindi parliamo del 45 in poi, hanno segnato un po' la carriera di Anna Magnani, fino magari ad arrivare al suo primo viaggio in America?
Bene, dopo Roma Città Aperta, che è il vero film che lancia Anna Magnani nel panorama cinematografico e anche internazionale, Anna comincia veramente a avere il suo posto nel panorama cinematografico e comincia a lavorare assiduamente. Ad esempio, l'anno seguente, quindi siamo già nel 46, fa due film con Gennaro Righelli, che sono appunto Abbasso la ricchezza e Abbasso la miseria. Questa volta si tratta di una commedia. Nel 46 lavora con Amedeo Nazzari, diretta da Alberto Rattuada, nel Bandito, che è un film di un noir all'italiana, in cui la Magnani diventa una femme fatale e fa anche strana vederla in queste vesti. Poi si va avanti e nel 47... è la protagonista dell'Onorevole Angelina, che appunto sarà poi un film che verrà anche portato a Londra e all'estero e la consacrerà anche ad un pubblico straniero. E lo stesso vale per Amore, del 1948, dove è diretta da Roberto Rossellini, che nel frattempo è divenuto suo compagno. Nel 49 c'è La guerra dei vulcani e quindi si incontrano appunto Stromboli contro Vulcano, quindi la Bergman, che nel frattempo ha tolto l'amore, nel vero senso della parola, Rossellini, alla Magnani, quindi c'è uno scontro di questi due film che si svolgono nelle Eolie, dove un set controllava l'altro, sino ad arrivare nel 51 al film Bellissima, dove Anna Magnani è Maddalena Cecconi, la mamma di Maria, la piccolissima Tina Picella, che un po' come oggi vuole diventare, o meglio, la mamma vuole che diventi una star del cinema, così da poter realizzare tutti i suoi sogni che lei non ha potuto realizzare. E questo sarà poi il film che porterà la Magnani in America, in quanto la Magnani arriverà a presentare questo film al pubblico americano e le farà conoscere una nuova realtà. E divertente è l'aneddoto della Magnani che racconta che quando ha dovuto presentare questo film si era preparato un suo discorso in inglese, lingua che lei non conosceva affatto, ha iniziato in inglese, ha continuato in francese e ha terminato in italiano.
Ecco, poi dopo questa avventura, diciamo prima avventura americana, Anna Magnani torna in Italia.
Sì, torna in Italia e ovviamente ritorna anche al lavoro. E tra il 52 e il 53 i film più significativi sono La carrozza d'oro di Jean Renoir, tratto da una pièce teatrale di Prosper Mérimée, in cui Anna Magnani veste i panni di Colombina e Camilla, quindi sia teatro che vita reale. E nel 53, per la regia di Luchino Visconti, partecipa all'episodio Anna Magnani, dove racconta un aneddoto della sua vita reale, e appunto nell'ultimo episodio del film Siamo donne, dove è diretta da Luchino Visconti per la seconda volta.
E veniamo al 1955, dove parliamo della Rosa tatuata, di questo film che le fa vincere il premio Oscar come miglior attrice protagonista. Di questo film però noi ne parleremo nel prossimo podcast, che sarà interamente dedicato ad Anna Magnani e alla fantastica favola del suo Oscar, Chiara.
Assolutamente sì, anche perché ricordiamo che è stata la prima attrice italiana a vincere un Oscar, quindi è anche importante, un orgoglio per noi.
Quindi noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ricordando sempre il tuo libro, che è Anna Magnani, Visti d'arte, Visti d'amore, delle edizioni Sabine, che invitiamo tutti a comprare ovviamente. Ti salutiamo e ci sentiamo per il prossimo podcast. Ciao!
Ciao, grazie a tutti!
Allora, bentornata Antonella, parliamo stavolta di un altro film tutto pugliese che si chiama Non me lo dire.
Sì, parliamo di questo film che è stato presentato in ottobre con due conferenze stampa, la prima di inizio lavori e la seconda di fine lavori, e che è un film da un'idea di Uccio De Santis, che è un comico pugliese da noi veramente molto famoso. Allora, innanzitutto vi parlo un po' di Uccio De Santis. Lui è un attore e conduttore televisivo che ha fatto tante cose qui in Puglia, da conduzioni televisive a teatrali. Attualmente gira ormai dal 2001 un seguitissimo format televisivo che si chiama Mudù, barzellette sceneggiate. che sono appunto barzellette davvero divertentissime, piccoli corti che raccontano delle barzellette molto esilaranti. Uccio De Santis ha anche girato un film, il suo esordio sul grande schermo, che è il film Le barzellette di Carlo Vanzina del 2004. E, quindi questo film, Non me lo dire, vede come protagonista appunto Uccio De Santis, l'idea è la sua e la sceneggiatura è stata scritta dal fratello Antonio De Santis. La regia è di Vito Cea, che con Non me lo dire è al suo primo lungometraggio, ma ha una lunghissima esperienza come regista di cortometraggi ed è anche il regista di questo format Mudù. Nel cast troviamo anche attori famosi come Mia Benedetta, Nando Paone, Heidi Prandi e la partecipazione amichevole di Gianni Ciardo.
E appunto di Gianni Ciardo e Nando Paone abbiamo due piccoli estratti dalla conferenza stampa tenuta proprio per questo film, Non me lo dire. Quindi li sentiamo subito e poi ci ritroviamo qui.
Una parente su Gianni Ciardo, che è lì seduto non per caso, perché è una bella, perché io ero piccolino e andavo a vedere Gianni Ciardo nei teatri, quindi immaginate quanti anni ha Gianni Ciardo. Poi piano piano insomma ha avuto successo, poi ci sono state delle cose anche che insomma quanti mi hanno detto, ho dato Gianni Ciardo, ma ci vuol godo, diciamo le cose. E poi alla fine c'è una bella collaborazione in questo film, perché lo vedremo sia come attore e come ovviamente collaborazione anche alle musiche del film. Per le musiche del film devo anche ringraziare comunque la collaborazione storica che io ho nei miei programmi di Daniela Desideri, che con la sua bella voce ci aiuterà sicuramente tantissimo, e quindi volevo ricordare e ringraziare Gianni e anche Daniela, ringraziare veramente tutti, Vito Cea, che ripeto, opera prima, Vito Cea però dovete sapere che per essere qui, no, e lo dico io così, immaginate che lavora benissimo dietro le quinte, è una persona che addirittura le fotografie del suo matrimonio non ce l'ha neanche, le ha fatte tutte, la moglie lo sopporta, quindi essere qui per lui è difficilissimo, però almeno anche se ti in bocca al lupo da parte tua penso che possa essere in prima di inserire la mia vita, io volevo aggiungere soltanto che naturalmente questo è un film pugliese, produzione pugliese, cast pugliese, Heidi e io siamo gli stranieri, siamo Lavezzi la squadra. Infatti io sono napoletano, come molti di voi sapranno, questo inserimento mi sembra curioso, anche perché sono tristemente noto nell'ambiente e qui voglio dare un assist insomma a Uccio per la sceneggiatura, suo fratello Antonio. Perché sono tristemente noto per essere uno che rifiuta qualsiasi cosa, non mi piace niente, accetto pochissime cose, perché purtroppo il cinema italiano negli ultimi anni, per me che sono considerato un caratterista per il mio fisico, per la mia faccia, mi vengono proposte cose improbabili o addirittura di bassissimo livello. Questa è l'emozione, sono un pessimo oratore, però alla lettura di questa sceneggiatura devo dire che sono rimasto molto favorevolmente colpito, perché prediligo le commedie per le famiglie intendo dire per tutti. Uccio ha tenuto a sottolineare che non c'è un bacio. Noi vediamo spesso la scena di sesso fine a se stessa, perché molto spesso il produttore o chi per esso dicono sì, ma c'è qualcosa di, anche se non c'entra niente, cioè un uomo e una donna, o due donne o due uomini che si amano, non è necessario far vedere la scena di sesso dall'inizio alla fine, tutta la copula fino all'inseminazione e alla nascita, cioè, basta un attimo, una dissolvenza, no? Basta fargli vedere, così si intuisce dagli occhi, si intuisce dalle luci, dai colori, dall'atmosfera. E io adoro le sceneggiature che hanno un sentimento come questa, che hanno una storia da raccontare come questa. Poi parla del teatro, io nasco e spero di morire sul palcoscenico, ho cominciato a lavorare 36 anni fa come attore e il teatro non l'ho mai abbandonato proprio per questo mio viziaccio di rifiutare qualsiasi cosa attraverso dei periodi lunghissimi di assenza dal cinema, perché poi funziona così, il produttore ti pensa a te, ti cerca e tu molto educatamente dici no grazie, sono impegnato, e magari sono lì che non ho da mangiare, però non voglio farlo, però per così per carineria dico no, mi dispiace, sono impegnato, e poi ti propongono il secondo, sei impegnato, ti propongono il terzo, sei impegnato, al quarto dicono paone, è quello che è impegnato, e si dimenticano, e quindi trovare una sceneggiatura che poi ti interessi diventa difficile. Però io sono molto contento di questa mia linea e chi mi conosce sa quanta fatica faccio, però per fortuna ho il teatro che non ho abbandonato e che per fortuna non mi ha mai abbandonato, e quindi diciamo che la pagnotta la sera la porto a casa. Quindi sono contento, concludo, sono molto contento di partecipare a questo film, pur essendo lo straniero, uno dei due stranieri del gruppo, proprio perché è una storia divertente, semplice tra virgolette, nel senso che ha i suoi colpi di scena, il suo intreccio, ha il suo intreccio, ma è un film fruibile da 0 a 150 anni, quindi anche per questo avrà un grande successo, perché pensate che forbice, cioè tutti possono vederlo, anche donne incinte, sì, pagano un solo biglietto, lo vedo in tutti.
E dopo questi simpatici interventi di Gianni Ciardo e Nando Paone, spero di avervi incuriositi, perché il film uscirà in tutta Italia, ovviamente uscirà in un maggior numero di sale in Puglia, ma sarà distribuito in tutta Italia da Bolero nel mese di marzo, non c'è ancora una data precisa, ma si è parlato di marzo. Quindi vi lascio a questo punto con la sinossi del film raccontata direttamente dal protagonista Uccio De Santis.
La storia, è importante dirla, accennarla brevemente, perché anche ci sono dei momenti di sorpresa. È la storia di Lello, questo Lello che è una compagnia teatrale, ecco perché si gira nei teatri. Io saluto e ringrazio anche i titolari del Teatro Nuovo di Martina Franca, dove è? Volevo dire stare attento, il Teatro Verdi, dove domani recitiamo un bellissimo, facciamo il Teatro Curci, il Teatro Verdi, il Teatro Petruzzelli, che sarà proprio il finale del film. Il film è questo Lello che ha questa compagnia teatrale, come tutti gli artisti torna a casa una sera e torna sempre troppo tardi, insomma alla fine viene lasciato la moglie e pensa di poter continuare, però si accorge che in effetti senza l'affetto della moglie, senza della moglie a fianco non ce la fa. Lascia il teatro, la compagnia continua anche senza di lui, con risultati pian piano negativi. Alla fine la compagnia decide insomma di aiutarlo, e allora mi portano da un medico, da un psicologo, che mi consiglia di andare a trovare i miei fans, tutti coloro che tante volte insomma noi riceviamo, ed è vero, complimenti, però li mettiamo da parte, invece di pensare un attimino alla gente che ci sostiene, perché alla fine noi se abbiamo successo è solo grazie al nostro pubblico. E quindi di andare a trovare i vari fans per trovare insomma la forza di andare avanti. E in compagnia del tecnico dell'audio, che si chiama Volume, che è il Nando, e in compagnia del tecnico Luci, che si chiama Salvavita, che già dai nomi capite, abbiamo l'impresario che si chiama Replica, vedrete veramente delle belle, io parto con questo camper alla ricerca dell'autostima. Però immaginate, da ogni fan che vado ci sono delle situazioni assurde, vado da uno che il giorno prima era morto e mi trovo al funerale di quello, quindi no, questa ce la devo fare. Quindi immaginate, anziché pian piano me ne vado sempre peggio, la situazione sempre va peggiorando. Alla fine in uno di questi viaggi conosco la bella Rossella e a questo punto mi fermo perché il resto è tutta sorpresa. C'è la compagnia che comunque fa da filtro e cercherà di trovare i contatti con mia moglie, cercherà nella presenza e mi fermo, forse è meglio.
Bene, eccoci tornati in studio. Volevo dire che, visto l'uscita di marzo di questo film, magari avremo modo poi di intervistare, che ne so, il regista o gli interpreti, vero Antonella?
Ho già incontrato il regista e gli interpreti durante la conferenza stampa. Il regista mi ha dato già la sua disponibilità, per cui magari per il podcast di febbraio o di marzo vediamo di preparare l'intervista e vediamo se riesco ad incontrare anche alcuni dei protagonisti.
Bene, noi allora ti ringraziamo come sempre per il tuo splendido lavoro e per il fatto che ci fai conoscere queste realtà che non sono più a questo punto regionali ma sono nazionali, e ci risentiamo per il prossimo podcast.
Un saluto a tutti e buon ascolto.
Cinevagando, il podcast di cinemio.it.
Termina qui anche questa puntata di Cinevagando. Vi ricordo che per approfondire gli argomenti trattati in questo podcast ci trovate in rete al sito www.cinemio.it. Dandovi appuntamento al 1° di dicembre, vi lascio con la frase del mese che dice: erano tempi duri, ma noi eravamo poveri ma felici, come dicono i ricchi. Stefania Sandrelli rievoca il suo amore con Vittorio Gassman in C'eravamo tanto amati. Buon cinema a tutti!